Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Offriamo questa Eucaristia per tutti quelli che celebreranno questi giorni di festa nell'afflizione, nel dolore o nella solitudine.
Dal libro del profeta Malachia, capitolo 3, versetti 1, 4 e 23, 24. Così dice il Signore: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo primo, versetti 57-66. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai questo bambino? Infatti la mano del Signore era con lui. Parola del Signore. Ecco che stiamo completando il Vangelo dell'infanzia di Luca. Seguirà poi il Benedictus e poi la profezia dell'ultimo profeta nell'ordine dei profeti nella scrittura. Ecco, vediamo insieme queste due scritture che illuminano il mistero della venuta del Figlio di Dio.
Nel profeta Malachia la promessa del messaggero che prepara la via e che si realizzerà appunto in Giovanni Battista, precursore di Gesù, mi sembra da parte di Dio una grande misericordia verso il suo popolo, quindi è un annuncio di misericordia, perché proprio perché il popolo, per la conversione del popolo, appunto perché la venuta del Signore non sia una venuta di giudizio, ma una venuta per la salvezza. Quindi ha questa funzione il messaggero di convertire il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, che ritroveremo nel Vangelo di domani, perché venendo io, cioè il Signore, non colpisca la terra con lo sterminio. Quindi l'ira del Signore è placata in qualche modo dalla venuta del messaggero, che poi sappiamo che è un grande testimone, Giovanni Battista, e che verserà il suo sangue proprio per la causa della verità e della giustizia, come precursore appunto del martirio del Signore. E quindi questa sua venuta è pagata anche col sangue, e in questo modo mi pare che prepari questa via.
Anche io, in questo senso che diceva Maria, sono rimasta stupita questo racconto della nascita del Battista secondo l'Evangelista Luca. È tutta sotto il segno di questo nome, si chiamerà Giovanni. Tanti versetti in questo brevissimo racconto, la maggior parte dei versetti sono spesi per lo stupore riguardo a questo nome Giovanni, con cui il padre muto insiste, riguardo al quale il padre e la madre insistono. È molto singolare, non solo perché rompe la tradizione familiare, questo è lo stupore dei parenti, ma soprattutto per il suo significato, il significato di misericordia. Stupisce perché questo bambino, che avrà questa missione di camminare davanti al Signore con lo spirito e la forza di Elia, il profeta del fuoco, il profeta di cui si parla in Malachia, che appunto deve purificare il popolo, perché il paese, perché il Signore venendo non punisca il paese con lo sterminio, in realtà porta il nome della misericordia di Dio. E questo è il contrasto di cui Giovanni stesso si stupisce quando manda a chiedere al Signore in prigione: ma sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? Cioè, questa venuta di Dio non nel fuoco ma nella misericordia, come dice poi Zaccaria, lo vedremo domani: tu bambino sarai chiamato profeta, sarà il precursore, andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, come dice Malachia, ma poi aggiunge: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Quindi è il Messia che deve pulire la sua aia e bruciare la pula con fuoco inestinguibile, come annuncia Giovanni. Viene prima nel segno della misericordia e nella remissione dei peccati.
Rispetto al nome, appunto Giovanni, Dio fa misericordia, resta Zaccaria e Elisabetta, anche loro restano segnati. Il cantico di Benedictus poi metterà insieme questi tre aspetti: Zaccaria, Signore ricorda, Elisabetta, Signore giura, giurato. E appunto mi sembra che aprendosi la bocca poi Zaccaria dirà proprio questa centralità della misericordia: concesso misericordia ai nostri padri, e questo è ricordarsi dell'alleanza e del giuramento ad Abramo. E quindi ricapitola tutto in questo modo. Questa presenza dei nomi e il loro significato sembra che vogliano anche dire che sono tutti eventi in qualche maniera superiori ai protagonisti, perché il nome non ce lo scegliamo. È vero che è anche nel racconto il nome mostra già qualche cosa, ma appunto nell'intenzione, mi sembra, dell'autore dire che questo mistero contenuto del nome è perché c'è un piano divino che governa ogni cosa, e quindi fin dalla nascita questo sguardo di Dio segna già l'esistenza. E questo, ecco, la centralità però mi sembra che, cioè, Zaccaria e Elisabetta generano Giovanni, appunto il fuoco poi del passo di oggi è su Giovanni, ma è già stato detto, cioè su questa parola chiave della misericordia. E in Malachia a me sembra che sia anche sorprendente che il compito è di convertire il cuore dei padri verso i figli. Cioè, sorprendente in questo senso che tutto il capitolo terzo, o una buona parte del capitolo terzo, contiene dei rimproveri molto aspri, delle valutazioni durissime sul popolo. Eppure Dio, che vede tutto questo, vuole cambiarlo, non vuole emettere un giudizio definitivo di condanna, ma vuole dare ancora un tempo. E la fine del passo di oggi di Malachia dice appunto che il compito sarà di convertire il cuore, perché venendo non colpisca con lo sterminio. Quindi mi pare che questo elemento della misericordia diventa l'elemento del tempo di grazia dato perché l'uomo ancora si ne approfitti, l'uomo riesca ad aprirsi al piano di Dio che governa tutto, ma che ha bisogno del suo sì.
Sempre a proposito della misericordia, che ho pensato, i vicini e i parenti avranno pensato che il Signore aveva usato misericordia perché aveva dato un bambino ad una donna anziana e ad un uomo che lo sospiravano da tanto tempo, ma è chiaro che è molto di più, perché leggendo Malachia c'è quel sospiro, il sospiro del popolo che sta aspettando l'angelo dell'alleanza. Allora così mi è venuto in mente anche quello che diceva Paolo alla fine della seconda lettera a Timoteo, quando dice tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Ecco, anche in noi dovrebbe esserci il sospiro per attendere la manifestazione ultima, finale del Messia.
Vedo in questo brano, in questa nascita, tanti elementi di novità e di discontinuità rispetto al passato. È una nascita appunto miracolosa, un dono gratuito da parte di Dio, è la novità, il nome che viene dato, la misericordia che viene usata verso Elisabetta, verso Zaccaria, questi genitori così anziani, poi, come vedremo, verso tutto il popolo. È novità di vita, forse anche questo sciogliersi della lingua di Zaccaria, che inizia a parlare benedicendo Dio, e poi forse credo che continuerà per tutta la sua vita, ma è anche novità la stessa vita di Giovanni, che è di stirpe sacerdotale, ma che non non eserciterà il suo sacerdozio se non in un modo assai singolare, che è quello appunto di convertire e di donare il battesimo.
Ma dico una cosa, sì, è evidente, cioè è sottolineato che tutti i vicini, i parenti odono questo evento miracoloso, tutti si meravigliano, tutti temono, e poi tutti coloro che odono custodiscono queste cose in cuor loro. E allora così veniva da pensare che quando Dio manifesta la sua grande misericordia in qualcuno, non è un evento, come dire, privato, ma tutti sono coinvolti.
No, pensavo mentre parlavate, avevo un'altra cosa da dire, ma pensavo che appunto ci sono delle figure così importanti nella storia della salvezza, come la rivela la scrittura, il cui spirito dura per tutti i secoli. Elia è una di queste figure, forse è una delle più grandi, perché il nome di Giovanni qui è legato naturalmente al capitolo primo, versetto 13, cioè l'angelo stabilisce che si deve chiamare Giovanni, e i versetti successivi, 15, 16, 17 del capitolo primo, spiegano il significato della venuta di Giovanni, dicendo che appunto sarà grande, eccetera, riempito di Spirito Santo, e dice camminerà, precederà il Signore, cioè Dio, qui è Dio il Signore, non è Gesù, è Dio, precederà Dio, andrà davanti a Dio prima che venga Dio stesso a giudicare e a salvare, con lo spirito e la forza di Elia. Elia continua. E pensavo che questo continua anche dopo. Perché? Perché, come dice, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, Malachia, da cui dipendono anche questi testi del Vangelo, e come si dice anche qui esplicitamente, il capitolo primo, l'angelo, la funzione dell'Elia che manderò il mio messaggero, che poi si capisce che è Elia, è quello di preparare il popolo all'incontro con Dio, in modo che questo incontro sia la salvezza di tutti. Quindi è una missione per la conversione. E siccome il giudizio non è ancora venuto, perché non è ancora venuto, e questa sarà la meraviglia del Battista, come è stato ricordato, che il Battista in prigione manderà a dire: sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Cioè, tu sei ancora, diciamo, svolgi una funzione preparatoria a stabilire la giustizia sulla terra, che è il giudizio di Dio. Non sei ancora tu colui che deve venire, dobbiamo aspettare un altro. Perché? Perché il Battista si rende conto che non c'è ancora il giudizio. La storia degli uomini non è stata messa a posto da Gesù. Gesù sta facendo dei segni straordinari, ma sono dei segni. E così siamo ancora oggi. Non so se questo è giusto che dico, a me sembra che lo spirito di Elia continua a durare, c'è una missione di conversione, come lo spirito di Gesù naturalmente, perché Gesù verrà due volte. E anche questa è un'enorme novità che noi scopriamo a questo punto. Il punto interrogativo del Battista, la risposta al Battista non poteva saperlo, stando ai profeti, è che ci sono due venute del Messia, ma non sono scritte da nessuna parte. Il fatto è che la prima venuta del Messia è stata per il perdono, ed è per il perdono, no? Il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati prima del giudizio, prima. Quindi anche il Messia svolgerà una funzione di perdono, anzitutto. Il giudizio è rinviato, perciò mi chiedo, il giudizio è rinviato e perciò anche la missione di Elia, diciamo dello spirito di Elia, è una missione che continua, una missione di conversione che prima che venga il giudizio. Quindi è tutta un'opera di misericordia. È vero che Elia ha una parola di fuoco, come dice il Siracide, la sua era come un fuoco la sua parola, e difatti anche il Battista, che ha lo spirito di Elia, le sue parole sono forti, sono di fuoco, ma il fuoco di Elia e del Battista non è un fuoco per distruggere, è un fuoco per scuotere, è un fuoco per convertire, non per distruggere. E quindi più le parole sono dure, meglio è, più è grande la misericordia. Mi sembra che i Vangeli vedano così la figura del Battista. Gesù ha parole dolci, non tutte, anche lui qualcuna severa, ecco, ma in genere ha parole di misericordia. Il Battista ha parole più dure, perché deve convertire. E quindi se la parola è dura, dentro questa parola c'è la misericordia, lo scopo è la misericordia e il perdono.